passi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:52 minuti del mattino, mi rivolgo subito innanzitutto ai più abitudinari tra voi, tranquilli. Tranquilli, non sono le 8 e qualcosa, lo ripeto, sono solo le 7:52 minuti del mattino, perché voi abitudinari che siete soliti ascoltare la sigla del Demone del Tardi da diverse stagioni alle 8 in punto e dite mio Dio, come sono in ritardo, c'è già la sigla. Non è così. Tranquilli, non è così, l'abbiamo spiegato ieri nella prima puntata della nuova stagione. Da quest'anno si parte prima, si parte dopo il giornale radio, si parte attorno alle 7:45, quindi accomodatevi, c'è tutto il tempo per l'introduzione e poi alle 8, insomma, rientrate nel vostro tran tran quotidiano. Uno dei tanti piccoli grandi cambiamenti della programmazione di quest'anno, ricordatevi poi che il Demone finisce alle 8:30 e parte subito Prisma, tutto il resto poi ve lo raccontiamo momento per momento, trasmissione per trasmissione, spazio per spazio nel corso della giornata, ma intanto, esaurite le istruzioni per l'uso, di che cosa parliamo oggi? Beh, la rassegna stampa di oggi si potrebbe intitolare, per esempio, piovono rubli, soldi russi ai partiti esteri, titola il Corriere della Sera, soldi dalla Russia ai partiti, la stampa, partiti pagati da Mosca, Repubblica, soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, cantava niente meno che Betty Curtis. Pensate un po' che situazione. Che citazione da 900 al tramonto. Comunque 300 milioni dal 2014, secondo le rivelazioni del Dipartimento di Stato americano, consideriamola la via russa al finanziamento pubblico dei partiti, una sorta di chi vuole essere milionario con Putin al posto di Gerry Scotti, soldi che sarebbero passati anche sotto la porta di alcuni partiti italiani, tanto che Salvini si è affrettato immediatamente ad annunciare a tutte le agenzie di stampa querele per chi avesse fatto il suo nome. Solo che nessuno aveva fatto il suo nome. Nel dossier non ci sono i nomi di partiti e nemmeno dei loro segretari. E quindi è un po' come se il Dipartimento di Stato americano avesse diffuso un dossier sull'assassinio di Kennedy e Salvini si fosse affrettato a dire che lui quel giorno non era a Dallas. Ecco, visto che l'alibi non era richiesto, un po' ti fa venire il dubbio. Comunque, piovono rubli, ma piovono anche oligarchi. C'è quello venuto giù dalla finestra a Mosca il primo di settembre, quello venuto giù sempre a Mosca da un'altra finestra il primo di dicembre, quello venuto giù da una terza finestra a Berlino a maggio. Ragazzi, chiudete le finestre. Poi c'è quello venuto giù dalla scogliera, sempre a maggio. E infine ieri, quello venuto giù dalla barca nel Mar del Giappone. Il contatore ufficiale di oligarchi morti dall'inizio della guerra dice 12, due in più dei piccoli indiani di Agatha Christie, che in quanto a trame gialle, spiace dirlo, avrebbe a questo punto molto da imparare, perché poi c'è quello deceduto durante il rito sciamanico, quello più classicamente trovato impiccato, più una serie di cold case dalle pennellate variopinte che rendono il mestiere di oligarca tra i più pericolosi del mondo, con una predisposizione all'infortunio sul lavoro che fa quasi impallidire gli angeli di Chernobyl. Poi, di che si parla ancora sui giornali? Beh, si parla di tetti, quelli che non ci sono, come il tetto al prezzo del gas, e quelli che invece c'erano, ma che hanno nel frattempo provato a scoperchiare, come il tetto dei 240.000 euro di stipendio per i vertici pubblici. Là dove c'era un tetto, adesso c'è un lucernario romantico ma abusivo in forma di provvedimento in favore dei dirigenti pubblici che non riescono, poverelli, ad arrivare a fine mese. Che cosa è successo? Lo racconta bene Open, il quotidiano online diretto da Enrico Mentana. La genesi del testo è imputabile a due senatori, uno di centrosinistra e uno di centrodestra, ma è stato il Ministero dell'Economia a scrivere l'emendamento nella formula approvata e il governo a dare il suo parere favorevole. Allora vediamo come la racconta Open nel minutino prima dei titoli. Solo i senatori di due partiti hanno votato a favore al Senato dell'emendamento al DL Aiuti Bis che consente una deroga al tetto dei 240.000 euro di stipendio per i vertici di Forze Armate, Ministeri, Presidenza del Consiglio, Forza Italia e Partito Democratico. Tutti gli altri astenuti, ed è proprio tra gli esponenti di queste due forze politiche che si nasconde la genesi dell'emendamento che era stato pubblicato già il giorno prima. Sarebbe stato Luciano D'Alfonso, ex presidente dell'Abruzzo e attuale presidente della Commissione Finanze, a stimolare la stesura di un emendamento per abbattere il limite dei 240.000 euro per alcuni incarichi pubblici. Polpetta avvelenata? Può darsi, perché l'idea viene veicolata dal senatore a un collega del partito rivale, Marco Perugia Rosino di Forza Italia, e lui ad apporre la firma sull'emendamento iniziale che però prevede una deroga al limite dei 240.000 euro soltanto per il personale che ricopre gli incarichi di vertice delle forze di polizia. È al Ministero dell'Economia che la proposta di modifica dell'articolo 14 e dell'articolo 41 viene modificata nella formula attuale, così la riformulazione del trattamento economico accessorio viene estesa anche a una vasta platea di dirigenti pubblici. Il nuovo testo, partorito sotto gli occhi del ministro Franco, ritorna a Palazzo Madama per essere votato dalle commissioni riunite di bilancio e finanze. Attenzione, l'emendamento è stato riproposto ai senatori con il parere favorevole del governo. Diversi membri delle due commissioni giurano di non averlo neanche letto, ma di aver dato il via libera sulla base della fiducia a Palazzo Chigi. Il senatore di Forza Italia Perosino disconosce il testo, giura che nonostante l'emendamento porti la sua firma, il contenuto è molto distante da ciò che aveva scritto di suo pugno, ma anche da Palazzo Chigi trapelano notizie di un Draghi sorpreso, adirato. Fonti vicine al Presidente del Consiglio assicurano che il governo si adopererà per bloccare l'emendamento. Questa la ricostruzione dei fatti. Io per il momento mi fermo per un attimo, do la linea al GR per i titoli delle 8 e poi andiamo a leggere i giornali di oggi, di cui vi abbiamo dato solamente una piccola anticipazione. quasi 3 minuti dopo le 8 e attenzione, comincia qui non il Demone del Tardi ma la seconda parte del Demone del Tardi. Se vi siete svegliati adesso, sappiate, ve lo ricordo ancora, che quest'anno cominciamo alle 7.45, quindi la prima parte, diciamo l'introduzione, è già andata. E dove eravamo? Eravamo alla notizia del blitz tentato per abbattere il tetto dei 240.000 euro per i vertici pubblici. Riassunto molto veloce di quello che stavamo poc'anzi raccontando, seguendo la traccia di Open, sarebbero stati due senatori, uno del PD, uno di Forza Italia, a far partire la macchina. Ci sarebbe stata l'approvazione del Ministero dell'economia, finché il tutto sarebbe arrivato sulla scrivania di un Draghi che viene raccontato sorpreso e adirato. Scrive ancora Open: fonti vicine al Presidente del Consiglio assicurano che il governo si adopererà per bloccare l'emendamento. Il punto però è che l'esecutivo non può prendersela con i partiti, primo perché la riformulazione è stata fatta dal Ministero dell'economia, secondo perché prima di ritornare al Senato il parere positivo del governo sugli emendamenti c'è stato. Quindi, scrive Open, o lo staff del ministro Franco non ha comunicato con Draghi e i suoi, oppure persino al ministro dell'economia sono sfuggiti i passaggi che hanno portato alla riscrittura degli emendamenti del decreto aiuti bis, oppure, terza ipotesi, qualcuno sta mentendo, ma il bugiardo va cercato tra le file del governo e adesso la soluzione più probabile sembrerebbe inserire nel decreto aiuti ter una norma per sopprimere la deroga al tetto dei 240.000 euro. Insomma, un vero e proprio pasticciaccio per andare incontro, come dicevamo, al problema dei dirigenti pubblici che non riescono ad arrivare a fine mese. Sulla vicenda ovviamente va a nozze il Fatto Quotidiano, che titola: migliori, l'ultima rapina, super stipendi ai boiardi, via il tetto di 240.000 euro a dirigenti pubblici e generali grazie al MEF. Si scrive naturalmente di questo, ma anche, e non poteva essere altrimenti, di campagna elettorale. Si scrive di quello che si dice in campagna elettorale, soprattutto di quello che non si dice in campagna elettorale. Per esempio si parla zero virgola per essere più precisi, di questioni climatiche. Siamo a pagina 13 di Repubblica. Il clima dimenticato dai leader, ne parlano solo in un discorso su 10. Lo studio di Greenpeace Italia sulle parole dei capi delle maggiori coalizioni in campagna elettorale: poco o niente. L'emergenza climatica, la necessità di tagliare le emissioni di CO2 per abbassare la febbre della terra sono finora temi appena sfiorati dalla campagna elettorale. Solo una quasi trascurabile percentuale delle dichiarazioni dei leader politici si è finora concentrata sul riscaldamento globale e sulle misure per arginarlo. I numeri impietosi emergono da uno studio che Greenpeace Italia ha commissionato all'Osservatorio di Pavia. Dal 21 agosto al 4 settembre sono stati monitorati 105 telegiornali trasmessi in fascia prime time da Rai, Mediaset, La 7, 25 puntate di talk show, 14 profili Facebook di altrettanti leader politici, i capi delle coalizioni maggiori, Letta e Meloni, ma anche Tagliati, Tajani, Fratoianni, Bonino e Berlusconi. Ebbene, il risultato è quasi sempre lo stesso, indipendentemente dal partito, dal format comunicativo utilizzato. La crisi climatica è quasi del tutto assente nei TG e nei post su Facebook, non fa parte dei messaggi prioritari che la politica vuole trasmettere. Prendiamo per esempio i telegiornali. L'analisi dell'osservatorio mostra che solo l'11,9% delle dichiarazioni rilasciate dai leader ai principali TG hanno a che fare con l'ambiente, e attenzione, se si scende nel dettaglio si nota che di questo 11,9% appena il 6%, quindi 6% dell'11,9, riguarda il clima e il taglio delle emissioni, mentre oltre il 92% si concentra sulle politiche energetiche, le bollette, la corsa del prezzo del gas. Tutti temi che, come vi dicevamo, si ritrovano anche oggi sui giornali, con l'austerity in arrivo e le decisioni prese dalla Commissione europea. Ma intanto, a proposito di cose di cui si parla zero o o zero virgola in campagna elettorale c'è per esempio la povertà e le disuguaglianze, la povertà che non è chic, come scrive oggi Alessandro Robecchi sulle colonne del Fatto Quotidiano. Piano piano, in punta di piedi, senza clamore, senza grossi traumi, la questione della lotta alle disuguaglianze ha abbandonato la campagna elettorale, rifugiandosi in un luogo nascosto e ombroso dove non darà fastidio a nessuno, un po' polemica strumentale e un po' manuale di conversazione. Insomma, scrive ancora Robecchi, espulsa dalle politiche sociali e dalle proposte strutturali, la povertà è tornata a essere un incidente quasi inevitabile, buona sì per qualche sussulto di indignazione passeggero, un po' di retorica, ma troppo complicata per essere al centro della discussione politica, persino di quella spaventosa tabella OCSE che ci ricorda il disastro salariale italiano negli ultimi 30 anni. Non si parla quasi più, se non per una specie di scambio di prigionieri, un pochettino più di salario forse, un po' meno tasse per gli imprenditori di sicuro, che va sotto il nome di cuneo fiscale. A parte minuscole e lodevoli eccezioni, insomma, l'impoverimento della società italiana non è stato al centro del dibattito elettorale, se non per qualche benemerita uscita ideologica all'abriatore che ha detto mai visto un povero creare dei posti di lavoro, oppure il vecchio refrain liberista sulla piaga dell'invidia sociale che rende i poveri e gli impoveriti non solo colpevoli della loro povertà ma pure cattivi e anche invidiosi. Dunque, se in campagna elettorale non si parla di clima, non si parla di povertà, di che cosa si parla? Beh, bisogna andare, ma questo già lo sapete, su TikTok per sapere di cosa sta parlando la politica italiana. TikTok che è diventata per certi aspetti un po' la Lampedusa del naufragio della politica in Italia. TikTok che ha assistito inerme a una sorta di invasione degli ultracorpi, come il golem di Silvio che su TikTok sta dicendo e sta facendo cose straordinarie. Un breve riassunto.
Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni. Per questo ho voluto aprire questo canale, per parlare dei temi che vi riguardano da vicino.
E allora eccovi la prima barzelletta. Domani parleremo di programmi e di cose importanti, ma anche questo è molto importante.
Ciao ancora.
Il mio primo video su TikTok ha battuto tutti i record precedenti nel mondo, e cioè ha raggiunto 8 milioni e mezzo di persone che l'hanno guardato. Guardate, qua dovete fare 60 centimetri di allargamento dei bagni perché ci dobbiamo mettere il bidet. Mi guardarono sorpresi, mi ricordo che Gheddafi mi disse «Bidet? What is bidet?» E anche gli altri si guardavano «Bidet, bidet?» Gli dissi «Lo vedrete, non preoccupatevi, ve li regalo io i bidet». E infatti gliene regalai 200.
E adesso mi rivolgo a chi di voi ha più di 18 anni per chiedervi cosa? Di presentarmi la vostra ragazza. Ma che? E TikTok? Tac!
E TikTok e tac, Berlusconi che si rivolge a chi ha più di 18 anni, evidentemente per evitare nuovi guai giudiziari, un Berlusconi di cui non può non essere apprezzata l'enorme megalomania, in particolare quando dice il mio primo video su TikTok ha battuto tutti i record nel mondo, megalomania che poi si concretizza nei 200 bidet regalati, con Gheddafi che dice what does bidet, gli altri tutti bidet, aneddoto che peraltro aveva già raccontato, ma non alla platea di TikTok che è diventata il suo riferimento. Dicevamo un po' la Lampedusa del naufragio della politica italiana TikTok, ma la politica ci crede veramente. Il primo a sbarcare su TikTok, lo ricorderete, era stato Salvini con tempismo non sospetto, Salvini che si presentò con uno dei suoi migliori balletti, che adesso è passato alle live. Le live sono una cosa che gli adolescenti conoscono benissimo. comunque delle, diciamo per i più age, delle dirette che vengono fatte interloquendo con il pubblico di riferimento. E allora è interessante vedere come la politica interloquisce con il mondo dei social proprio attraverso le live di Salvini, con il montaggio fatto da un utente Twitter che mi sembra straordinariamente eloquente. Avvertenze, istruzioni per l'uso: mandate a scuola i bambini o mandateli a letto se non sono a scuola, perché i contenuti sono un filo osè vietati ai minori di 18 anni.
Questa è la mia pagina TikTok, quando faccio la diretta è pieno di ragazzi
si collegano
che vogliono parlare di scuola.
Ecco, uno mi scrive: scemo, vai a letto.
Di lavoro.
Di Matteo le palle le dici oltre che mettertele nel culo.
Di come contrastare le baby gang.
Michael mi dice: strozzati con il Braulio, che pensiero carino.
Di come migliorare l'università.
È un pensiero importante, ti cago in bocca.
Come avere i libri di testo gratuiti.
Matteo, mi esci i piedi. Grazie per le corone. Mi dice: la canna da pesca infilala nel culo. Grazie per i cuoricini. Diablo dice: Matteo, ma pippi cocaina? Grazie per i libricini. Servono i parrucchieri per sistemare il parrucchino. A Salvini piacciono i piselli. Grazie per le rosellini, per gli orsacchiottini. O Salvini, facci i bocchini. No, 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 no. Io adoro.
Uno spaccato della campagna elettorale su TikTok, ma anche e soprattutto, come dire, la fotografia dell'atterraggio della politica nel confronto con il popolo dei social, perché poi abbiamo visto di cosa non si parla in campagna elettorale e poi questi sono degli esempi del che cosa invece. Ma intanto torniamo alla notizia con cui aprono molti dei quotidiani di oggi: soldi russi ai partiti esteri, titola il Corriere della Sera, soldi dalla Russia ai partiti, La Stampa, eccetera eccetera. Vediamo Giuseppe Sarcina, corrispondente dagli Stati Uniti del Corriere, come la racconta. Il governo russo ha speso, o meglio investito, almeno 300 milioni di dollari dal 2014 in avanti per cercare di influenzare i politici di almeno 24 paesi. E il messaggio inviato lunedì 12 settembre dal segretario di Stato Anthony Blinken alle ambasciate e ai consolati americani con sede soprattutto in Europa ma anche in Africa e nel sud-est asiatico. Non ci sono i nomi, però, né dei paesi interessati né dei partiti o di singoli dirigenti politici che avrebbero beneficiato dei finanziamenti coperti distribuiti dal Cremlino. La notizia riapre la polemica sulle manovre pianificate da Mosca per condizionare le dinamiche politiche e sociali in altri stati, specie quelli schierati con l'Alleanza Atlantica. E chiaramente la mossa americana cade in un momento delicato per l'Italia in piena campagna elettorale. Il documento firmato da Blinken è stato concepito come un atto interno alla diplomazia americana, anche se il segretario di Stato invita gli ambasciatori a sollevare il problema con le autorità dei paesi che li ospitano. Il governo, guidato da Draghi, fa sapere di non essere stato contattato. Le informazioni provengono da un nuovo rapporto dei servizi segreti americani e si inseriscono in un filone di indagine iniziato almeno 7-8 anni fa. In un primo tempo gli analisti americani hanno ricostruito le manovre del Cremlino per disturbare la campagna presidenziale del 2016 negli Stati Uniti. I democratici accusarono Trump di aver cospirato con Putin per danneggiare Hillary Clinton. L'inchiesta venne affidata al super procuratore Robert Mueller, che il 22 marzo 2019 consegnò un mastodontico rapporto sostanzialmente con due conclusioni. Primo, il Cremlino aveva cercato di favorire Trump. Secondo, non c'erano prove di una collusione tra l'allora candidato repubblicano e il vertice russo. In parallelo si mosse anche la commissione affari esteri del Senato americano. Era il 2017, i repubblicani allora in maggioranza si rifiutarono di partecipare alle indagini. I democratici comunque completarono un dossier, un Minority Report datato 10 gennaio 2018. Quel testo dedicava largo spazio ai tentativi di destabilizzazione o di condizionamento nei paesi baltici, in Ucraina, Georgia, Montenegro, Serbia, Bulgaria ed Ungheria, e c'erano anche pagine dedicate all'Italia. Ne scrive anche Alberto Simoni oggi a pagina 2 della Stampa. Washington ritiene che i 300 milioni siano parte di uno sforzo economico più esteso da parte russa e che questo non sia ancora finito, anzi l'obiettivo, denuncia il Dipartimento di Stato, è quello di proseguire con le covert action finanziarie in modo da demolire il regime di sanzioni imposto a Mosca per l'invasione dell'Ucraina e mantenere così un'influenza all'estero. Sono azioni che un funzionario del governo americano ha definito nel briefing un tentativo di manipolare il funzionamento delle democrazie dal loro interno. La decisione, scrive ancora Simoni, di rendere pubbliche informazioni di intelligence rientra quindi in una più ampia strategia americana già applicata nel conflitto ucraino e nel tentativo di contrastare la capacità russa di penetrare nei sistemi democratici dei paesi alleati. Un alto funzionario statunitense ha infatti spiegato che la decisione di gettare luce sulle azioni segrete russe serve a mettere in allerta i partiti che, se accettano segretamente soldi dei russi, possiamo svelare la loro identità. Ha quindi fornito l'esempio di un paese dell'Asia, senza nominarlo, in cui un candidato alla presidenza ha ricevuto soldi dall'ambasciatore russo. Non ci sono i nomi, lo dicevamo in apertura di trasmissione, ciò nonostante Salvini si è affrettato a annunciare querele per chi dovesse mai fare il suo nome. Naturalmente c'è tutto il pastone delle dichiarazioni della politica, dall'ira di Crosetto e alto tradimento a Letta, che chiede l'intervento del Copasir, tema e notizia destinata ovviamente a inquinare, scatenare grosse polemiche in quest'ultima fase di campagna elettorale in Italia. Abbiamo ancora 10 minuti e quindi, visto che l'avevo evocato un paio di volte, parliamo dei provvedimenti sui tagli che riguardano l'elettricità e il gas, perché alla fine, ieri lo accennavamo, la montagna immaginata dalla Commissione europea ha partorito un topolino e decisioni assunte le racconta Claudio Tito, caporedattore di Repubblica, inviato a Bruxelles. La UE taglia i consumi di elettricità 5% nelle ore di punta, 10% in un mese. Dal prossimo ottobre l'Europa dovrà staccare un po' la luce. La Commissione europea infatti ha approvato il suo ultimo pacchetto d'emergenza per affrontare la crisi del gas. Il provvedimento principale riguarda i risparmi di energia elettrica. 5% come abbiamo visto nelle ore di punta, 10% complessivo nell'arco di un mese, ma come anticipato non ci sarà il tetto al prezzo del gas. Su questa misura l'accordo tra i 27 ancora non c'è e saranno i leader a decidere la strada da imboccare, anche se a questo punto l'esecutivo europeo sta ora concentrando l'attenzione su un price cap generale e non limitato al metano russo. Stamattina la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen illustrerà le decisioni nel suo discorso al Parlamento europeo sullo Stato dell'Unione. I testi confezionati sono piuttosto ridimensionati rispetto alle aspettative iniziali. In un primo momento i commissari avevano sperimentato testi più ambiziosi, via via ridimensionati dalle proteste degli Stati. Oltre la misura principale dei risparmi sui consumi elettrici, su cui peraltro ogni paese potrà adottare elasticamente soluzioni nazionali, verrà introdotta una sorta di tassa sugli extra profitti per le aziende attive nel settore energetico. Si tratta di un prelievo di solidarietà del 33%, calcolato sulla quota eccedente il 20% degli utili imponibili registrati nell'ultimo triennio. I soldi ricavati da questa imposizione, come è accaduto anche in Italia, verranno utilizzati per sostenere famiglie e imprese, per alleviare le bollette, come in che termini ancora tutto da definire. Nello stesso tempo la Commissione prevede una sorta di tetto ai profitti delle società che producono energia attraverso fonti diverse dal gas. L'idea consiste nello stabilire un limite ai profitti per queste aziende che oscillerà tra i 180 e 200 euro per megawattora. Non è un vero e proprio disaccoppiamento dell'elettricità prodotta con il gas, ma una sorta di surrogato. Tutte queste misure saranno definitivamente approvate in occasione del Consiglio dei Ministri dell'Energia convocato in via straordinaria per il prossimo 30 settembre. Già il fatto che ci sia stato bisogno di questo vertice e che non sia stata scelta la procedura di approvazione rapida che si chiude con lo scambio di documenti scritti fa capire che molti dei 27 già coltivano qualche dubbio su questo testo già ridotto. È dunque probabile che le proposte della Commissione verranno riviste, in particolare quelle sui risparmi di elettricità, perché le quote del 5-10% non trovano l'intesa piena. Le e perplessità convergono sull'entità del risparmio, sull'obbligatorietà e sulle modalità con cui si potrà concretamente procedere alla riduzione dei consumi, perché non tutti sono stati già dotati dei cosiddetti contatori intelligenti di nuova generazione. Dunque, una notizia che potrebbe essere una non notizia, perché ancora tutta da rivalutare. Naturalmente invece resta l'assenza dell'annunciatissimo e mai confermato, anche perché spesso tecnicamente impraticabile, tetto al prezzo del gas. E a proposito di prezzo dell'energia e di austerity, la stampa oggi racconta l'austerity delle famiglie: crolla il potere d'acquisto in un mese, meno 6%, il 68% degli italiani fatica a pagare le utenze, il 92% costretto a ridurre i consumi, dimezzato il budget per le spese invernali. L'austerity è già cominciata, scrive Giuliano Balestreri, e rischia di trascinare l'Italia attraverso un lungo inverno con le luci spente, il riscaldamento al minimo, il carrello della spesa sempre più vuoto. Era dagli anni 70 che il paese non si trovava in una crisi così profonda. Oggi però gli italiani vanno incontro alla tempesta, già fiaccati da un decennio iniziato con la crisi dello spread e concluso dalla pandemia. Abbastanza, perché l'ipotesi di un Natale al freddo e senza luce per un italiano su tre diventi concreta. Secondo il rapporto Coop 2022, il 33% dei consumatori non riuscirà più a pagare la bolletta entro la fine dell'anno. Insomma, nonostante l'Istat certifichi l'aumento degli occupati nel primo semestre dell'anno con un relativo calo dei disoccupati, solo il 25% degli italiani dice di essere in grado di pagare le bollette senza problemi, il 68% ammette di essere in difficoltà, mentre il 5% ha già alzato bandiera bianca, a conferma che i salari non sono più sufficienti neppure a coprire le spese di base. D'altra parte, a luglio il potere d'acquisto è già calato del 6%, con i salari cresciuti dell'1,2% a fronte del 7,9% dei prezzi. Questa è la fotografia che Giuliano Balestreri restituisce oggi sulla stampa a proposito di quella povertà di cui in campagna elettorale non si parla. Si parla invece molto oggi dei super bonus sbloccati i fondi, scrive il Messaggero, e lo titola in prima pagina: può ripartire la cessione dei crediti per i lavori, salve 30.000 imprese che erano in attesa, stipendi ai dirigenti pubblici. Vabbè, niente, questa l'abbiamo già vista. Comunque si pone l'accento sulla salvezza di 30.000 imprese che erano in attesa, cosa che fa anche il Fatto Quotidiano, che rivendica il successo della battaglia voluta dal Movimento 5 Stelle, che è stato promotore e sostenitore del super bonus. Mentre invece il Domani ha un taglio molto diverso e titola così: la politica si arrende di fronte alle truffe sui bonus edilizi, il governo cede per sbloccare il decreto aiuti bis. Come apprendisti stregoni, gli inventori dei crediti super agevolati hanno messo in moto un meccanismo che non si può fermare se non mettendo a rischio le imprese, e ora saltano anche gli incentivi ai controlli. Lo stesso titolo sul super bonus lo fa anche il Sole 24 Ore, che richiama in prima pagina l'allarme sull'inflazione americana più alta del previsto, Fed verso il rialzo dei tassi, borse a picco. Ne parleremo certamente nel corso del giorno delle locuste, che ritorna venerdì. Ma come chiudiamo? Beh, non possiamo non chiudere con il ricordo di Jean-Luc Godard. Sono tanti oggi ricordi di Godard, ma noi scegliamo il Manifesto, che oggi sceglie proprio Godard per il suo titolo di prima pagina. Fa una prima pagina un po' alla Libération. La foto è quella di un Godard a occhi chiusi e pensoso. Il titolo è "Il mio ultimo respiro". Addio Jean-Luc Godard, padre della Nouvelle Vague, inventore del cinema moderno. E di Godard scrive a pagina 2 del Manifesto Eugenio Renzi. Quello di Godard, scrive, non è un lutto come un altro, non solo per la statura titanica di questo dio dell'arte, ma perché Godard è da sempre il nostro contemporaneo, in ogni epoca il nostro presente, in tutti i sensi che si possono attribuire a questa parola. Ed è di questa scomparsa niente affatto eccezionale del presente che bisogna fare quale il lutto, un primo senso dell'essere presente, appare nel Godard, critico cinematografico tra il 52 e il 59, e in seguito lo accompagna per tutta la vita. Introdotto ai cahiers di cinema da André Bazin, conosciuta la Cinémathèque, Godard scrive con lo pseudonimo Hans Lucas alcuni pezzi su dei cineasti come Hitchcock, Bergman, Nicolas Ray, ma quello che resta della sua prospettiva di teorico è forse una frase che gli viene attribuita: un traveling è una questione morale, forse in relazione a Rossellini, ma che sintetizza un'idea contenuta nelle celebre analisi che Rivette pubblica intorno al film Capò di Gillo Pontecorvo. Si tratta di un credo per la critica e il fondamento della regia moderna. Un regista è moralmente responsabile degli aspetti formali del proprio cinema. In questo senso è un autore, Godard, anche se non si è mai pensato come un critico di professione, forse più dei suoi compagni dei cahiers. Godard resterà un critico tutta la vita, per prima cosa di se stesso, non sarà mai un conservatore, continuerà a bruciare i ponti, tutti i ponti, spesso per ritornare nello stesso luogo. Comincia così il ricordo che Eugenio Renzi dedica oggi a Jean-Luc Godard, e poi prosegue nel racconto artistico, morale e nella aneddotica che ha attraversato i suoi film, da quelli più famosi come Fino all'ultimo respiro alla sua relazione con Truffaut, eccetera eccetera. Ma noi siamo arrivati già ormai alla fine di questa seconda puntata della stagione del Demone del Tardi, e allora chiudiamo con una notizia che ci dà la Gazzetta dello Sport. Allora, la regina è morta e non è nemmeno risorta, ma l'Inter è viva, lo scrive la Gazzetta celebrando il 2-0 alla vittoria Plzen di ieri sera, i primi 3 punti in Champions League. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina sempre alle 7:45, comincia lì questa nuova edizione del Demone del Tardi. Adesso la linea invece va a Prisma, che quest'anno parte alle 8:30, finisce alle 10, poi spazio al microfono aperto e poi pubblica alle 11 la nuova trasmissione di Lele Liguori, che completa l'offerta informativa del mattino di Radio Popolare. Ciao a tutti, buona giornata, a domani.